Sabato 21 gennaio 1989, presso casa di Pricocchi.
E detto questo aggiunse: seguimi. Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, è lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi.
Grazie. Leggi male con le espressioni, Signore, quando dice Gesù, dice a Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu. Leggi male.
Sì.
Perché no, tu lo leggi come una richiesta. Capisci?
Sì, invece è un'affermazione.
No.
Una domanda.
Mi ami tu più di questi? Capisci la differenza?
E invece come l'hai detto?
Mi ami tu più di costoro?
Mi ami tu più di questi? Invece tu lo leggi come se lui chiedesse se veramente lo ama più di quelli. Non so, mi capisci?
Prova di nuovo a dire.
No, lui...
Leggi di due toni assieme.
Lui sta proponendo... Siccome Pietro aveva detto
sì,
io più di tutti,
più che una domanda.
Mi ami tu più di questi?
Sì.
Mi capisci come
sì,
devi?
Sì,
hai capito?
Sì,
mi ami tu più di questi? Perché lui aveva affermato che lo amava più di tutti.
Sì, sì,
mi ami tu più di questi? Mi capisci?
Sì, sì. Esatto.
Invece tu l'hai letto con un'interrogazione come, capisci, come se lui chiedesse praticamente che lo ami. No? Hai capito?
Sì, sì.
Siamo al versetto 11, no, 18. In verità io ti dico, quando eri giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorrai.
Nino?
Non è un pensiero facile quello che viene di qui, perché se noi lo vediamo in termine puramente orizzontale, semplice, vero? Ci sarà qualcuno che farà, ti imporrà la sua volontà. Ma in termini spirituali, dice, tu da giovane eri abituato a essere tu che volevi, eri nel pensiero del tuo io. Diventando vecchio capirai che c'è un altro che ti conduce, e ti conduce dove tu non vuoi. Ecco, è questo che mi lascia perplesso, perché dove tu non volevi quando eri giovane, io lo capirei, perché adesso se lui vede che la volontà di Dio è un'altra, non deve opporsi, quindi non deve dire io non voglio. Mi spiego, è questo che non riesco a far quadrare con il resto. Insomma, direi che quel dove tu non vuoi si riferisce alla sua mentalità di egocentrico, quando era nel pensiero del suo io, certamente non più quando lui è nel pensiero di Dio.
Vabbè, adesso sentiamo così bene fuori. Franca.
Ma questo in verità...
Io ho messo il pastis.
Metti pastis.
In verità ti dico, come dire, è così, non avrai più spazio per dire altro. In verità dico, quando eri giovane andavi, facevi quello che volevi, vuol dire, adesso non puoi più fare quello che vuoi. Cosa vuol dire spiritualmente? Perché nel senso...
No, dice adesso, dice quando sarai vecchio, dice che adesso sei vecchio.
Quando eri giovane andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, ecco, allora adesso vuol dire che ancora fa ancora quello che vuole. Chiedo cosa vuol dire Gesù con questo, perché nel senso materiale, fisico, nel campo dei segni capisco che quando sei giovane si fa alto e basso, quando sei vecchio si fa solo quello che si può.
Sì, ma anche questo ha un significato spirituale, no?
E
questo ha un significato spirituale.
Spiritualmente cosa significa?
Quindi nella vita di ognuno di noi, se quando sei giovane puoi fare quel che vuoi, e quando sei vecchio invece non puoi più fare quel che vuoi. Anche questo ha un significato, perché se Dio ha fatto la giovinezza e ha fatto la vecchiaia, ha un significato questo. È un significato per lo spirito, mi capisci?
Sì.
Ecco, allora.
E mi chiedevo cosa vuol dire per lo spirito.
Vabbè,
la gioventù spirituale dov'è? La giovinezza spirituale, la vecchiaia spirituale non c'è, non ci dovrebbe essere la vecchiaia dello spirito.
Ma l'hai letto stamattina, ieri, quando una cosa comincia a vecchiare è prossima a sparire.
A sparire, quindi nello spirito è sempre giovane.
Quindi ci deve essere, no, ci deve essere il momento in cui qualcosa sparisce, senti, perché se non sparisce, qui siamo
spirito,
troppi.
Nello spirito,
quando sei nell'io sei vecchio.
No, e non sto io a far vecchie tutte le cose. È necessario che tutte le cose invecchino, perché sto io deve sparire.
È necessario che i segni, le cose esteriori invecchino, perché
tutto passa, i segni esteriori si svuotano di significato, a un certo momento tutte le cose non ti dicono più niente. Quando sei giovane tutto canta, tutto ride, però vabbè, capito? Tutto ti batte le mani. Capito? Quando sei vecchia, tutti ti voltano le spalle, più nessuno.
Non è vecchia però.
Ma hai mica detto che sei vecchia?
No, ma rispetto al discorso che facevamo, sì.
Quello che
c'è stato un passaggio. No, c'è stato un passaggio.
Ma sì, ecco che allora è necessario che tutto passi perché
si evidenzi l'essenziale, perché si evidenzi l'essenziale, perché senza essenziale vero tutto di noi muore, la nostra vita è nascosta in Dio, a un certo punto questa vita nascosta in Dio deve saltare fuori, e allora vuol dire che ogni altra vita deve sparire, e a un certo punto ti viene un magone da morire, mi capisci? Perché tutto crolla davanti a te, attorno a te, e non puoi tenerlo su. Puoi fare tutti gli sforzi in questo mondo, capisci? Le cose non stanno su da sole. E tu la tua fatica è destinata a niente, perché le cose crollano. Tutto deve passare. Perché si deve evidenziare quello che veramente vale. E fino a che non ti impegni con quello che veramente vale, tu assisterai al tuo fallimento. C'è niente da fare.
Quindi Gesù, dicendo questo a Pietro, glielo dice prima perché perché si prepari quando arrivi. Come tutte le cose le dice prima perché quando avvengano, dice, cioè è proprio così.
Ma vabbè, ma Silvia.
No, bene, ma no.
Tanto bene. Silvia, c'è qualcosa? No, le fine?
A me il Signore ha fatto pensare tutto questo che è un ammonimento per farci camminare finché si è giovane, che si ha la possibilità, insomma, di capire e poi di impostare la vita sulla parola di Dio. E quando si vecchi, se proprio non si riesce più, almeno di accettare l'umiliazione e la pazienza come purificazione per quello.
Tutto ha un significato, sia la gioventù che la vecchiaia. Anche la vecchiaia ha un significato e un valore molto importante. Però bisogna sempre capire i significati delle cose che accadono. Quindi questo, la vecchiaia segna proprio la fine di tutte le cose, mi spiego. Questa fine ha un significato profondo. Perché c'è un mondo che deve finire per noi, per ognuno di noi, personalmente. Ed ha un significato profondo. E per farti alzare gli occhi, mi spiego? Ecco, a quello che finora, a cui non, finora non hai fatto attenzione. D'accordo? Ti senti?
A me ha chiamato il passo che dice camminate fin tanto che la luce qualche non mi sorprende avrebbe. C'è questo. Cioè ho capito quello che ha detto il dottore, come interpretazione. Però mi sembrava che questo cingersi da solo, andare dove vuoi, in un senso positivo, cioè nel senso di avere la possibilità di scegliere consapevolmente quello per cui vogliamo vivere, no?
Sì.
Quindi fin tanto che c'è questa possibilità di poter scegliere liberamente, invece viene il tempo in cui non c'è più questa possibilità, no? Per cui le cose vengono tutte meno. E siamo costretti al nostro malgrado a vivere per quello per cui abbiamo sempre vissuto.
Alberto, qualcosa? Domenico? Niente? Hai qualcosa? Sì.
Dunque, attraverso i versetti 18, 19, dico dopo. Aspetto dopo.
Dopo? Niente
dopo. Sì, perché c'è il versetto 18.
Vabbè, sì. Giovanna? Sì, va bene.
Ma la vecchiaia è l'anticamera della morte, no? Se
quando una cosa comincia a invecchiare è prossima a svanire. Non lo trovi più.
Quindi se
un amore quando non è più nuovo, quando comincia a diventare abitudine, dovere, è prossimo a svanire. Poi già svanito. E così tutte le cose. Il primo tempo ti arrivano nuove e poi comincia a diventare abitudine, l'ho già visto, capite? Comincia a diventare dovere, perché devo farlo, guarda, è prossimo a svanire. Siamo in vecchiaia.
Ma questo secondo il regno del
cielo, appunto,
e questo quando le cose scadono.
Certo. Tu non vuoi mica che le cose scadano,
Nessuno vuol morire. Noi siamo fatti per la vita, e per una vita eterna. E nessuno di noi vuol morire. Eppure è un certo momento in cui bisogna morire. Ti conducono dove tu non vuoi. Gli avvenimenti, i fatti, come spiego, il tempo che passa, ti conduce dove tu non vuoi. Quindi è un altro che opera nella nostra vita, non siamo noi a operare, c'è un altro. C'è una volontà diversa che opera dentro di noi e attorno a noi. Le cose non sono in mano nostra. Quando sei giovane si crede che tutto sia in mano nostra. Io decido, io faccio, io voglio, eccetera. Io scelgo. Ma recentemente in cui ti accorgi che tu sei messo con le spalle al muro, sei steso in un letto, mi capisci? E le cose sono in mano di un altro. Che opera nella nostra vita, non siamo noi a operare, c'è un altro. C'è una volontà diversa che opera dentro di noi e attorno a noi. Le cose non sono in mano nostra. Quando sei giovane si crede che tutto sia in mano nostra. Io decido, io faccio, io voglio, eccetera. Io scelgo. A un certo momento in cui ti accorgi che tu sei messo con le spalle al muro, sei steso in un letto, mi capisci? E le cose sono in mano di un altro. Quindi per farci capire che le cose sono in mano di un altro. Devi capirlo molto prima, eh? Prima che le cose accadano, infatti il Signore dice, vi dico queste cose prima che accadano, quindi la parola di Dio parla a noi prima, affinché abbiate a scampare da queste cose. Per cui se la tua volontà collima con la volontà di Dio e scopri questa volontà di Dio e cominci a vivere secondo la volontà di Dio, tu non assisti mica a questa vecchiaia. Presso Dio tutto è giovinezza, eh? Tutto è novità.
Quindi allora con Dio non c'è questo, ti condurranno dove tu non vorresti.
Qui parla di vecchiaia. Presso Dio non c'è vecchiaia.
Quindi questo non è come.
Dio è sorgente di novità continua. La vecchiaia è il pensiero nostro io che ci fa vecchi. Più noi pensiamo a noi, dicevo ieri sera, tutte le volte che noi diciamo io, ci scaviamo una ruga sulla faccia. Quanti io abbiamo detto? Ma, quindi la vecchiaia ti trova dalle rughe. Capito? Ma le rughe sono determinate dal nostro io che parla.
E le rughe nello spirito,
no. Poi naturalmente noi usiamo le creme per eliminare le rughe, hai voglia.
Sì. Sembra che qui il Signore vi insegni dopo tutte le domande che gli aveva fatto, se lo amava.
È lì che bisogna collegare. Non bisogna prendere un'isola, quella non è un'isola. Hai capito? Il discorso del Signore, noi molte volte lo prendiamo gli strappi, è collegato. È collegato con la pretesa di Pietro.
Quindi con il discorso di prima. Questo superamento, questo tender le mani, no?
Che
essere portato.
Cioè, capisci che non sei tu che puoi amare. Tu credi di amare, non sei tu che puoi amare. Certamente tu devi capire, mi spiego, che l'amore ti viene da. Non sei tu che certamente dici io amo più dell'altro. Capisci?
Sì, anche la frase di Gesù nel Getsemane che dice non la mia volontà ma la tua, no?
Sì.
Questo tende la mano.
Noi siamo creature, come creature non siamo mica liberi di amare. È una bella illusione che noi ci crediamo liberi di amare. Noi non siamo liberi di amare. Noi possiamo amare soltanto nella misura in cui riceviamo amore. Ma se non riceviamo amore, noi siamo lì, mi capisci? Gente che invoca e nient'altro, non possiamo amare.
Dice quello che ogni uomo va a sperimentare nella sua vita, che è lui che fa le cose. Che...
Sì, ma l'uomo dovrebbe essere intelligente, capisci? Capirlo prima che la cosa si imponga, prima che uno ti costringa, capisci? E ad andare dove tu non vorresti, capiscilo prima. Che è vero, noi siamo in casa da altri e il creatore è un altro, non siamo noi che facciamo il filo d'erba, è un altro che crea il filo d'erba. Però quindi noi abitiamo in casa da altri, le cose sono volute da un altro, impara a conoscere quest'altro, in modo da vivere secondo quest'altro. Altrimenti certamente ti viene e ti toglie l'amministrazione, dici amico cosa fai? Dico che le cose sono mie. La realtà è questa. Capisci?
Siamo liberi di fare quello.
Non,
che
non siamo liberi, non siamo liberi di fare, non siamo liberi di decidere, non siamo liberi di amare. Capito? Quindi non è che io dico, beh, tu devi amare prima di tutto, cosa fai? Cosa fai? Cosa? Capito? Cerca di conoscere, ecco, colui che fa tutte le cose,
perché l'amore sarà una conseguenza di questa conoscenza. Se tu non ti preoccupi di conoscere Dio, non potrai mai amare Dio, non puoi amare una persona che non conosci, è assurdo. Ti dico, vai in America, trovi una persona che non conosci, che devi amare, che cosa fai? Fintanto che non la conosco non posso amarla, capisci? Così lo sai, sei Dio, e lo conosci, e conoscendo, ecco, ricevi, perché la conoscenza è un dono che Dio ti fa, capito? Quanto più lo conosci, tanto più lo ami, altrimenti diventa impossibile amarlo. Però devi subirne le conseguenze, capisci? Di questa miseria, di questa povertà, di questa incapacità, di questa impotenza d'amare. Tu che ti credi di amare più di tutti, vedi?
Deve essere proprio questo.
È collegato con questo. Dopo che gli hai fatto toccare con mano, mi spiego l'impotenza. A un certo momento gli dico, Signore, tu lo sai. Hai capito? Ma prima ho fatto perché lui si vantava, si credeva di essere, capisci? Prima da tutti.
Ci è saltato la prima parte del versetto 18, lasci le mie pecorelle.
Ma ne avevo già parlato domenica, sabato scorso.
Ma qui è la terza volta. Ah. Se è ripetuto tre volte, vabbè, ci però sarà un motivo.
Certo.
E quale sarà questo motivo?
Ah, non lo so, vedi un po' tu.
Me la cercando.
Allora cerco. Ma cerco, nessuno ti impedisce di cercarlo, sempre tranquillo. Noi siamo qui per dire qualche
non
cosa.
Sono
la chiesa.
Ah, perché qualcuno c'è. Nel 18 noi l'abbiamo qui, pasci le mie pecorelle. Poi deve essere collegato, allora, quello che dice, anche con i pasci le mie pecorelle, perché l'ultima parola è quella, pasci le mie pecorelle.
Certamente.
Pecorelle cosa vuol dire?
Ma non so, non so la sigla, se non lo sai.
Comunque
nel senso spirituale, non sappiamo cosa sono le pecore, certo, nel senso spirituale non sappiamo cosa sia.
Vabbè, certo.
E portare pascere i nostri pensieri nel campo di Dio, no? Però questo è possibile solo quando conosciamo Dio, se no non possiamo dare da mangiare agli altri, se non ci nutriamo noi, no?
Sì.
E poi quello che dice qui a me appunto ha fatto pensare, Signore, questo, che noi per un certo periodo della nostra vita crediamo di essere noi a fare, e non solo crediamo di essere più degli altri, ma crediamo di essere noi a fare, decidere, eccetera. Siamo nel pensiero dell'io. Se facciamo il passaggio che Gesù ci fa capire che dobbiamo fare, di superare l'io, allora noi scopriamo che è un altro che vive in noi e che è lui che ci fa agire, che ci fa pensare, che ci fa... Se non facciamo
questo uno solo è Dio che opera tutto in tutti, anche il volere e il fare, anche il volere.
E a noi ci chiede solo di capire quello che
di capire il significato di quello che lui ci fa.
Ecco, di quello che ci fa fare.
Questo è l'unico impegno della creatura. Dio non ci chiede di fare, Dio ci chiede di capire quello che lui fa, ma è lui che fa, lui il creatore, non siamo noi il creatore, è lui il creatore.
Se invece non facciamo questo passaggio, allora subiamo gli avvenimenti in maniera che effettivamente noi sperimenteremo quello che dice qui, ti condurranno dove tu non vorresti.
Certo.
E quindi il conflitto. Se invece maturiamo in questa conoscenza di Dio e comprendiamo che è lui che fa fare tutto, allora noi effettivamente vorremo quello che Dio vorrà, quindi non è che...
Sì, perché la nostra volontà è un effetto. La volontà è un effetto, mi spiego, di quello che tu conosci. Tu non puoi volere una cosa che non conosci, hai capito? Quindi la volontà è un effetto di quello che conosci. Se tu conosci Dio, anche la tua volontà diventa effetto di questa conoscenza, quindi, siccome Dio opera tutto per manifestare se stesso, quindi la tua volontà collima con la volontà di Dio, fa una volontà sola. Allora tutte le cose vanno secondo la tua volontà, non la tua volontà, secondo la volontà di Dio, ma la tua volontà collima, quindi tutto va secondo la tua volontà, capito? Perché intendi, Signore Gesù dice, che il Padre ama il Figlio e gli manifesta tutto quello che fa, per cui il Figlio intende, e intendendo partecipa e vuole, mi capisci?
Una cosa sola.
Quindi non subissi, hai capito? Ecco. Non sei costretto, non subisci un'autorità, capisci?
Diverse,
esterna, sì, che si imponga su di te.
Ma abbiamo in noi
stessi la... Se tu pensi a te stessa, necessariamente arriva un momento in cui tu subirai una volontà contraria alla tua, e tu sarai costretto a fare quello che no, perché non sei libera, sarai costretta a fare quello che un'altra volontà vuole.
su di te. Se invece tu conosci Dio e cerchi Dio prima di tutto, ti accorgi che la tua volontà, perché hai detto salute, la tua volontà è espressione della conoscenza. Se tu conosci Dio, perché se tu non conosci Dio la tua volontà è una volontà diversa, perché se tu non conosci Dio vedi una Mercedes e voglio la Mercedes, c'è niente da fare, mi capisci, sei bloccato, la tua volontà non è altro che un'espressione di quello che tu vedi, vedi un albero, abbracci l'albero, hai capito, questo non puoi fare meno. Se invece tu conosci Dio e hai presente Dio, la tua volontà diventa espressione di Dio, siccome tutto è opera di Dio, allora a questo punto qui tutto si illumina, hai capito, e tu partecipi di questo, hai capito, allora c'è armonia. Versetto 19, disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E ciò detto, soggiunse, seguimi. Dino.
Qui anticipa quello che sarà il modo di glorificare Dio, sia nella sua morte che nella morte di Pietro. Il superamento del mio, dell'io, non la mia volontà sia fatta, ma la tua.
Certo. Franca.
Superando l'io, la nostra volontà collima con quella di Dio.
Certo. No, conoscendo Dio. Conoscendo, perché la tua volontà è un'espressione di quello che tu conosci, quello che tu hai presente. Cioè, in termini semplici, mi spiego, qualunque cosa, se tu non hai già una tua volontà, non sono proiettato verso qualche cosa, qualunque cosa tu veda, sì, provoca in te un desiderio, quindi muovi la volontà. La tua volontà è un'espressione di quello che tu è. Infatti il bambino tende a possedere, vede la luna, vuole acchiappare la luna, quindi noi tendiamo a possedere, nel pensiero spirituale, noi tendiamo a possedere le cose. Perché possedere? Perché la nostra volontà diventa una funzione, un'espressione di quello che noi vediamo. Se conosci Dio, perché Dio ci ha fatti così per diventare figli di quello che Lui ci presenta, però se noi abbiamo presente Dio e conosciamo Dio, la nostra volontà diventa espressione di Dio. Mi capisci? Allora, siccome però tutto è fatto dalla volontà di Dio, qui adesso noi abbiamo la possibilità di intendere tutte le cose che Dio fa, non soltanto, ma di condividerle, perché noi stessi siamo fatti partecipi di quello che vuole Dio e non vogliamo in modo diverso, perché capiamo il disegno di Dio, capiamo la volontà di Dio. Quando tu conosci la verità, tu stessa vuoi la verità, tu vuoi altro in quanto non conosci la verità, e allora vuoi altro, e poi ti accorgi certamente che c'è conflitto che sei costretto a fare in modo diverso come tu vorresti. Perché se incontri una volontà, la volontà di un altro. Comprendi? Se invece tu conosci colui che fa tutte le cose, partecipi quindi del suo disegno, tu stessa vuoi quello che vuole lui.
E in quel senso lì che il figlio è una cosa sola col padre.
Certo, logico. Il figlio vuole soltanto quello che vuole il padre e nient'altro che quello vuole il padre. E tutti coloro che sono con Dio vogliono tutto quello che vuole Dio e niente, forse anche una mamma. Una mamma prima magari qui in terra ti coccolava, ti giustificava, ti compativa, eccetera. Adesso che con Dio non ti giustifica mica più, no, perché vuole soltanto quello che vuole Dio, non capisci? E lo vuole secondo Dio, perché sa che quello è il vero bene.
Sì, e si vede proprio come in quel modo lì non si subisce nessuna volontà contraria, perché
no,
è la stessa.
Perché c'è armonia. Quindi c'è pace, in armonia c'è pace, la pace è armonia, no? E allora, ecco, qui c'è la pace del cielo di Dio. Basta, si vede?
Gesù glielo disse due volte a Pietro, seguimi, no? La prima volta è stato un invito appunto per conoscere la volontà di Dio, per conoscere la sua parola e renderne testimonianza. E la seconda volta glielo ripete ora per aprire la sua missione nel mondo, no? Per renderne testimonianza.
Che c'è?
Questo che dice il Signore per capire quello che aveva detto avanti l'ultima cena, quando Pietro gli aveva chiesto dove vai, e gli aveva detto dove io vado tu non puoi venire, mi seguirai dopo.
Certo. Dopo.
Cioè lui non poteva andare perché era nel pensiero del suo io,
certo,
che voleva,
certo,
andare, dove,
certo,
doveva andare Gesù.
Certo, perché lui credeva di poter andare. Vedi che collegato, eh?
Quindi doveva fare l'esperienza invece che non poteva.
Certo, andare. Lui credeva di poter andare. Adesso il Signore gli ha fatto toccare con mano che non può andare. E adesso che ha toccato con mano che non può andare, adesso gli dici che lo può seguire, mi capisci? Ma l'iniziativa è sempre di Dio. Quando invece l'iniziativa cade di noi, io ti seguirò, è secondato a fallimento. Capito? Alberto, qualcosa?
Secondo me, se uno vuole seguire la strada di Dio, bisogna che accetti sia le cose che gli piacciono, sia le cose che non gli piacciono.
Ma certamente. Allora, è tutto voluto da Dio.
se noi sentiamo soltanto le cose che ci piacciono, mi capisci, e facciamo la nostra volontà. Quindi dobbiamo, l'atto di giustizia fondamentale è questo: tutto è voluto da Dio, quindi noi dobbiamo accogliere da Dio per giustizia sia quello che piace sia quello che non piace. Anzi, soprattutto in quanto accogliamo quello che non piace a noi, che questo ci mette, mi spiego, in superamento di noi stessi, ci impegna. Se io accetto soltanto quello che già conosco, certamente non arriverò a conoscere cose nuove, però soltanto se mi impegno in quello che non conosco e quindi che mi costa fatica, che mi costa fatica, si rafforza, mi spiego, la mente si rafforza, la volontà si rafforza, tutto, capito? Ma bisogna impegnarsi soprattutto in quello che è ancora, ecco. Quindi c'è sempre questo superamento. Ora Dio, per farci fare questo superamento, ci prende delle cose che apparentemente non piacciono a noi, perché noi magari ci stiamo seduti bene in poltrona, mi spiego, mi fa comodo così, e Dio ti dice: senti, alzati, cammina, mi spiego, non mi è comodo camminare, ma soltanto camminando io posso arrivare in un luogo nel quale ancora non mi trovo, capito? Certo. Domenico? Sì, Angelo? Sì.
Dunque, nei versetti 18-19 il Signore mi ha fatto capire che quando ero giovane andavo dove volevo, ma adesso che ho accolto la sua parola mi lascio guidare da lui.
Ma come, un momento, tu sei vecchio? Quando uno accoglie la sua parola mica diventa vecchio? Cosa? Perché hai accolto la parola di adesso? No. Adesso sei più giovane di prima. Quando uno accoglie la parola di Dio ricomincia la vera giovinezza. Lui dice così che no, lui dice che comincia a scoprire la giovinezza.
È diventato giovane.
La parola di Dio fa giovani. È il nostro io che ci fa vecchi. Più giovani di quando si è giovani, mi capisci? Perché la parola di Dio è sempre una novità per noi. E dove c'è della novità c'è la giovinezza. Capisci? E dove le cose diventano barbose, dove le cose ti annoiano, sono sempre le stesse, sempre la stessa minestra, sempre lo stesso mangiare, capisci? E quello ti fa venire una barba, mi capisci? E capito? E quello ti fa vecchie le cose. Per cui là dove c'è la noia, ci sono le cose sempre uguali, sempre l'abitudine, il dovere, tutto questo, mi spiego, ti crea la vecchiaia. Invece la parola di Dio ti impegna in continuazione per capire sempre qualcosa di più. È un infinito Dio, è un infinito di luce, un infinito di conoscenza, mi capisci? E Dio ti invita a buttarti in questo mare, mi capisci? E qui c'è la giovinezza piena. Lo Spirito di Dio fa nuove tutte le cose.
C'è un pezzo.
Sì.
Seguire Gesù, che è risorto dai morti, essere in comunione con Lui, significa ripercorrere la strada del Gesù terreno, cioè la via della croce.
Sì, ma tu percorri giusto quella via lì, però la via della croce non finisce mica con la croce, capisci, no? E continua, la via continua la risurrezione, continua oltre all'ascensione e continua ancora, capito? Fino alla vita eterna, che è conoscenza di Dio come vero Dio, capito? Quindi la vita terrena di Gesù è una tappa di un cammino che prosegue fino alla conoscenza di Dio come vero Dio, cioè fino alla vita eterna, capito?
Sì, mi insegna proprio la via appunto in cui glorifica Dio, proprio nel superamento di se stesso. Sì. E questo seguito è proprio la possibilità che gli dà di iniziare.
Ma ci fa anche capire il significato di tanti fallimenti. Pietro qui ha dovuto fare l'esperienza di un fallimento, ed un grosso fallimento. Il fallimento del suo amore. Il fallimento del suo amore. Quindi, non soltanto Gesù lo può perdonare, perché lui non si sarebbe perdonato, quindi per il suo io, perché ha fallito in ciò che più gli stava a cuore. Se anche tutti ti lasciassero, ti tradissero, io ero con te fino alla morte. Lui vantava questo, capito? E proprio qui, lui ha dovuto sperimentare il suo fallimento. Quello che per lui era motivo di vanto, quindi un sostegno per il suo io, capito? A un certo momento quello ha dovuto trangugiarlo, capito? E per arrivare poi dopo sentirsi dire dal Signore: adesso seguimi, dopo che tu hai sperimentato questo. Ecco, dico, c'è un significato in tanti fallimenti. Noi più delle volte, mi piego, e vorremmo evitare tanti, hanno un significato profondo i fallimenti, capito? Perché soltanto quando noi tocchiamo con mano la nostra impotenza, il nostro niente, il nostro nulla, soltanto lì noi dobbiamo aspettarci il miracolo, la meraviglia, la vita nuova, solo lì, prima no. Fin tanto che noi facciamo conto su di noi, sui nostri impegni, sulla nostra volontà, capisci, sui nostri programmi, e noi dobbiamo aspettarci il vero fallimento, ed è opera di Dio per salvarci, per farci scoprire
come si vive nel suo regno, come si vive nella vita. Capisci?
Tu seguimi, lo dice a tutti.
E quando?
Quando si rende presente.
Quando... No, quando tutti hanno sperimentato il fallimento. Sì. Prima bisogna passare attraverso quel fallimento lì. Bisogna passare attraverso l'esperienza
quando
del proprio nulla.
Bisogna seguirlo, perché non è un camminare per conto nostro.
Che bisogna far conto su Dio. Ma fidate che noi facciamo conto su noi, o sugli altri, o sul nostro mondo, o sulle nostre risorse. Mi spiego, l'altra, noi dobbiamo aspettarci. C'è ancora quella tappa lì davanti a noi. La tappa del fallimento. È un passaggio obbligato, necessario, essenziale. È la croce del Cristo.
Sì, sì.
Essenziale. Attenti, non possiamo sentire quella parola seguimi, assolutamente non possiamo seguire. Non possiamo sentire.
Sì, sì, è proprio l'impotenza dell'uomo.
Soltanto scoprendo l'impotenza, e quindi dico, c'è una ragione profonda, quindi un significato profondo, nell'esperienza del fallimento. Quindi, è una tappa positiva. Noi è negativo, c'è una tappa positiva. D'accordo?
Sì.
Fine?
Fine. Disse questo per indicare di con quale morte avrebbe glorificato Dio. C'è proprio la morte dell'io, no?
Certo,
morendo
certo.
Se stesso.
Mica morendo fisicamente.
Ecco.
Mica morendo fisicamente.
Proprio morendo se stesso avrebbe glorificato Dio.
Certo.
E quindi è molto collegato col versetto precedente, perché lì non certo. Sperimenterebbe né la morte né niente. Cioè
certo.
non avrebbe sperimentato una volontà contraria se moriva se stesso.
Certo.
Ecco, poi volevo chiedere, anche come ha chiesto Delfina, c'è una differenza sostanziale tra i due seguimi. Il seguimi iniziale, quando lui stava pescando, ha proprio detto seguimi, no? E lui ha seguito Gesù. E qui c'è un altro seguimi. Cioè, sarebbero questi due tempi rappresentati da quello che ha detto il versetto precedente. Cioè, Dio ci dice seguimi, noi seguiamo, ma crediamo di essere noi a seguirlo.
Certo.
Ecco. E lì andiamo incontro al fallimento.
Certo.
Quando abbiamo capito e superiamo il pensiero del nostro io e attribuiamo, cioè Dio ci fa capire che va attribuito tutto a lui.
È tutto un cammino progressivo,
ecco.
Cioè, se Dio non parla, noi restiamo tutta la vita a pescare i nostri pesci.
Sì.
Tutta la vita, rigiriamo sempre il nostro mondo e non possiamo uscire, nel mondo più assurdo, non possiamo uscire. È solo la parola di Dio, capisci, che incomincia a creare un movimento nella nostra vita. Nella parola. Se lui non parla, noi ci spegniamo nel niente. La parola di Dio invece ti dà la possibilità, capito? Vieni dietro di me e io. Però questo vieni dietro di me hai voglia. È fatto di tante tappe questo andare dietro di lui. A un certo momento c'è la passione, c'è la morte del maestro, hai capito? C'è il maestro che lui stesso se ne va. E quindi ci fa subire, capito, questo fallimento. Quindi il cammino con Dio è un cammino progressivo che deve arrivare fino a farci toccare con mano il nostro niente, la nostra insufficienza, per poterci aprire a questa fiducia, a questa apertura, a questa scoperta della presenza del Dio che opera tutto in tutti. Perché noi non possiamo arrivare a questa scoperta qui. Fidato che noi pensiamo a noi, noi non possiamo scoprire l'altro. Noi subiamo magari le conseguenze dell'altro, ma non possiamo scoprire l'altro. È necessario che si toccare con mano il nostro niente per scoprire il tutto che è lui, e lui in realtà è il tutto.
E la scoperta del niente, non è la scoperta del niente che ci fa superare il nostro io, che ci fa scoprire il tutto, no? E l'altro
no,
che mi
noi,
dà la possibilità di superare.
Noi dovremmo scoprirlo per intelligenza, capisci? Ma in conseguenza della situazione in cui il nostro io è maturato, eccetera, allora dobbiamo passare attraverso questa,
ecco, forse
questa esperienza, capisci, del fallimento. Del tutto di noi.
Ecco, proprio forse lì quando ci rendiamo conto che il nostro io è capace solo di uccidere Dio in noi, allora forse lì ci decidiamo di superarlo.
Versetto 20. Essendosi voltato, Pietro vede venire dietro a sé il discepolo che Gesù amava, quello che riposò sul suo petto durante la cena e che aveva chiesto: Signore, chi è costui? Chi è colui che ti tradisse? Nino?
Direi che solo dopo aver ascoltato Dio noi possiamo rivolgersi a vedere la realtà che è intorno a noi. Prima noi non siamo in grado di capirla, perché allora la vediamo nel pensiero del nostro io e non nel pensiero di Dio, Quindi Pietro ormai ha ascoltato la parola. E allora si volta indietro e vede che c'è un altro che segue Cristo oltre lui. Mi fermerei lì per sé.
Franco.
È giusto voltarsi indietro quando il tuo suicidio di sapere.
Se sia giusto o non giusto, questo non so dire. Certamente
sbagliavo quando mi sono.
Voltarsi indietro è sempre sbagliato. Perché la via di Dio, Dio è sempre davanti a noi, non è dietro di noi.
Senso
unico. Sì, la via di Dio è una via, senso unico, ed è sempre davanti a noi. Ed è impegnativo, quindi conduce davanti a te. Ma guarda davanti, perché ti impegna, no? Ti impegna poi guardare dietro. E qui in realtà poi Gesù lo riproverà. No, forse scopre Giovanni, perché c'è una conflittualità tra Pietro e Giovanni, comunque lasciamo stare. Qui sta scoprendo qualche cosa. Vabbè, sì, qualcosa.
E cosa si può scoprire?
Fine?
Essere adagiati vicino al Signore, no? Penso che significhi proprio l'abbandono al Signore, all'essere amato. Essere
e Giovanni, disposti, Giovanni nell'ultima cena era proprio quello che...
Essere disposto a accettare tutto, specialmente durante la cena, cioè masticare la parola di Dio.
Ma a me fa pensare che questo voltarsi indietro di Pietro è un'espressione del fatto di quello che diceva lei prima, che nel pensiero del suo io comunque Pietro non si è perdonato, cioè non si poteva perdonare questo fatto del tradimento.
E no, Pietro anche se lui non
poteva. Infatti mi ha fatto riflettere questa
è il nostro io che ci condanna, no? Non è mica Dio che ci condanna, è il nostro io che ci condanna. E se noi non superiamo il nostro io, siamo noi stessi che ci condanniamo. Ma ci condanniamo proprio perché noi vorremmo essere, hai capito? E facciamo invece il nostro fallimento. E lì ci condanniamo. Capisci?
Ma il fatto che venga appunto puntualizzato che vede Giovanni, no? Quello che nell'ultima cena avrà chiesto chi è colui che mi tradirà, perché quello che ha tradito, cioè in questo caso si sente Pietro, colui che ha tradito il Signore. Cioè, cosa significa? Che Giovanni rappresentava quella. Per Pietro quel segno.
Quell'amore vero di cui lui si vantava. L'ha scoperto. No. Qualcosa? No, ti va.
Ma com'è difficile proprio che Pietro con tutto quello che ha già passato, con tutto quello che il Signore ha fatto capire, poi si volta ancora indietro, no? Pensavo per noi, no? Che così difficile,
ma
fino
all'ultimo momento. Non basta mica sentire le parole. Bastasse sentire
sì,
le parole.
Sì, adesso Pietro aveva esatto.
Certo.
Determinato tutto.
Certo.
Qua vedo il fatto che non è sicuro, cioè di seguirlo. Infatti mi pare che nell'ultima cena, no, Giovanni ha chiesto al Signore chi è che ti tradisce, però gliel'aveva detto Pietro,
sì,
no?
Sì.
Cioè, quindi non so, cioè, lo vedo per me, no? Cioè,
sì,
che,
certo.
Che non mi sembro, certo. Cioè, non mi sembra sicuro, no? Cioè, vuole ancora avere un conforto da qualcuno.
Da qualcuno, cioè, vorrebbe vedere forse l'imitazione, mi spiego, ecco, il conforto, la prova, e poi c'è l'altro. Mentre invece verso Dio l'impegno personale, tanto è vero che Gesù concluderà dicendo sì, voglio che tu mi segua e che l'altro resti, l'altro resti,
certo.
Mi capisci? Ecco, per farci capire che l'opera di Dio è sempre personale, non possiamo, quando uno comincia ad imitare è già fallito, vero? Perché Dio ti parla personalmente, ti fa vedere il suo pensiero, la sua volontà personalmente e in quanto ti parla personalmente ti impegna e tu devi impegnare, non puoi dire così, ma gli altri. Gli altri non si giustificano, nessuna la contraddizione.
Sì, sì, anche a me richiamava come viene nell'uomo il desiderio di essere sostenuti da qualcuno, anche per dire Gesù, ma con qualcuno, mi sembra.
Ma certo,
no?
certo. Ora, fin tanto che noi guardiamo e cerchiamo il sostegno all'altro, vuol dire che il nostro sostegno, perché il nostro sostegno deve essere soltanto Dio, Dio è la verità, mi capisci?
Che poi il cammino è quello personale.
E quando invece noi abbiamo bisogno di una testimonianza di un altro, del conforto di un altro, del sostegno di un altro, di qualcun altro che mi dica sì, fai bene, e noi ci siamo. perché non li considera voi stessi quello che è giusto? Ecco, Dio vuole proprio questa responsabilità personale. Noi dobbiamo assumersi, di fronte all'amore cosa fai? Ti assumi tu stesso la responsabilità di quello che hai. Non aspetti mica, dico, ditemi se faccio bene o faccio male. Fino a che uno va a chiedere faccio bene o faccio male, si fresca, capisci? Cioè, la cosa vale in quanto uno personalmente assume la responsabilità delle proprie scelte, del proprio amore, della propria fede, del proprio impegno con Dio.
A qualcuno Dio dà questo sostegno che ci ha voluto avere dei confronti.
A qualcuno dà questo sostegno? Allora qui si vuole dei confronti. Dov'è dico qui? Qualcuno ti brucia. Che bravo!
Si riferiva a Tiziana forse, più che a Domenico, no?
Ah, Tiziana credo fosse Domenico.
No, Domenico non lo so, se adesso segni. Tiziana ce l'ha. Cioè, a proposito di cosa dicevamo prima dell'incontro.
Ho capito.
D'accordo che è una cosa personale, però c'è sempre bisogno della stampella per camminare.
Beh, fintanto che sei in cammino. Fino a che si cammina Dio ci dà le stampelle, ma poi in un certo momento ci chiede di sentire, la sento il tuccio, la sento la stampella, capisci?
E cammina con le tue gambe.
E cammina.
Un segno. Un segno.
Arriva un certo momento in cui Dio ci impegna personalmente. C'è tranquillo che anche per Tiziana arriva un certo momento in cui Tiziana dovrà lasciare la stampella.
Speriamo di no.
Ma no, spero di no, senta.
No,
devi impegnare personalmente.
Ogni cosa anche adesso l'impegno personale.
Tieni da fare, tieni da fare. A Dio si arriva personalmente. Non si arriva in gruppo.
Sì, sì, è verissimo.
Non si arriva nemmeno col marito, cosa c'è?
No, mi fa ridere Felicia che si commuove.
Si commuove? Si commuove per te?
Lui è dico poverina, dice, oh, no, ma non... no, dico, ma non è che deve perdere materialmente, non è che debba.
Il Signore è già.
Vabbè, quando ci saremo. Sembra che non gliene importa.
No, io sì, personalmente.
Però è anche vero che qualcuno ha più difficoltà. Cioè Dio crea più difficoltà.
Dio non fa preferenza. Dio non fa preferenza. No, sì, apparentemente ci sono più facilità o più difficoltà, sì. Ci sono delle creature che si può dire nascono quasi sante, mi spiego, perché sono docili, sì, sono sì. Mansuete, sono ubbidienti, sì. Altre cose.
E ci sono altre che per camminare...
Sì, ma arriva un certo momento in cui... No, arriva un certo momento in cui, capito? Quello che è necessariamente. Cioè, Dio magari si vuole mandare grazie con uno, ma poi in un certo momento c'è l'impegno e lì salta fuori la faccenda. Guardi che la responsabilità non c'entra, a un certo punto superamente lì c'è il bagaglio, a un certo punto uno per tutti, il rapporto salta fuori e la difficoltà salta per tutti, nessuno entra così, capito? Nemmeno gli angeli, perché qualunque creatura fatta per conoscere Dio deve passare attraverso la crisi del superamento del pensiero di se stessa. Ora, una creatura che non abbia il pensiero del proprio io è un animale, è una creatura che non è fatta, ma per conoscere Dio bisogna che la creatura sia cosciente. È una creatura che è cosciente, è una creatura che può urlare io, e quindi deve passare attraverso quella crisi lì, la crisi del superamento del proprio io, che è un posto di blocco, per ricominciare a dire Dio, dire Dio. Perché la creatura si salva non dicendo io, ma dicendo Dio.
Più si è accumulato bagaglio inutile.
E non basta essere docili, essere buoni, essere mansueti, essere tutto quello che si vuole. Mi spiego, avere un buon carattere, tutto quello che si vuole. Non basta affatto. A un certo punto la crisi dell'io salta fuori. E quando uno è toccato nell'io, mi spiego, fosse una pecora diventa una bella. Stai tranquillo. Tieni da parte. Perché lì è il punto centrale.
Volevo chiedere la Madonna, non ha avuto proprio questa crisi forte? L'ha avuta anche se...
La Madonna è una creatura fatta per noi, non è una creatura privilegiata. Ho detto molte volte, capito. Vai a leggere il tempo di Maria per forza.
No, ma siccome prima si è detto tutti.
E anche Maria, ma certamente ha dovuto sacrificare suo figlio. Ha dovuto sacrificare suo figlio, è lì il superamento. Il grande superamento di Maria è stato alla, ai piedi della croce del, del figlio, perché lei viveva per il figlio.
Quindi da quello che si è detto, Giovanni seguiva già Gesù prima che Gesù dicesse questa parola qui, segui.
Sì.
Era già nel rapporto giusto, in termini giusti
ideale,
con
sì.
Gesù, prima di tutto questo. Il discepolo che chiamava.
Infatti qui, sì, sì. E Pietro lo scopre qui, sta scoprendo.
Ecco, invece lui pensa che gli abbia usurpato un comando, ecco, che gli ha dato
già,
lui.
Esatto,
cioè, seguimi, l'hai detto a me, non a Giovanni. Ah, invece Giovanni era già.
Penso che Giovanni è stato un richiamo, come Gesù gli ha richiamato con la sua triplice domanda, gli ha richiamato il tradimento, anche la figura di Giovanni glielo richiama, perché è proprio colui che...
No, balza. Quello di Giovanni balza agli occhi di Pietro.
Sì, ma non
fuori.
Il fatto che qui richiami questo, Signore, chi è colui che ti tradisse? E anche un richiamo del... perché loro pensavano che era Giuda che tradiva, in fondo lui adesso ha capito che anche lui stesso aveva tradito. No. E però,
lui stesso che aveva fatto chiamare a Giovanni, chi è colui che ti tradisce?
Ecco, adesso capisco. Io facevo chiedere...
Sta capendo? Non se lui si rendeva conto, ecco, lui credeva, chi è che ti tradisce? Io no, perché... sta capendo.
Ecco. E nello stesso tempo scopre proprio che Giovanni era colui che aveva già un rapporto diretto con Gesù, perché riposava sul suo petto durante la cena. Questo ha un significato profondo, no? Come...
certo. Quello versetto 21. Pietro dunque vedutolo disse a Gesù: Signore, e costui che cosa? Nino?
Sì, direi che non deve essere la preoccupazione di Pietro questa, perché ognuno è nel suo rapporto con Dio, un rapporto personale, dove nessun altro ha da entrare consapevolmente. Ci può entrare coi piedi perché non fa attenzione, ma insomma sì. non può entrarci nel pensiero di Dio.
Certo.
Ecco perché poi Pietro sarà rimproverato.
Certo. Franca?
No, si è detto che qui Pietro scopre tutto quello che ha scoperto. Se avesse scoperto quello non andrebbe più avanti, invece ancora avanti, va avanti e chiede, e questo cosa sarà di loro? Come ha fatto? Cosa ha scoperto allora?
Quello che non hai scoperto tu.
No, a me sembra che se fate una scoperta così...
Ancora tutto coperto. Tutto coperto.
Mi sembra proprio che il Signore, attraverso quello che ha detto Pinuzzi e quello che non ha fatto, ha fatto capire che Pietro in quel momento, quando con l'ultima cena, eccetera, scopre che quello che... lui si illudeva di essere, che fosse un altro che tradisse, invece era lui, eccetera.
E l'ha fatto chiedere. È un po' come Nathan a Davide, quell'uomo sei tu. Quell'uomo sei tu.
Però va avanti, chiede ancora a lui che cosa sarà.
Sì, vieni. Che fine?
Non si può pensare anche un amore fraterno, del suo compagno, non certo per curiosità, perché dopo tutte le lezioni di amore che ha avuto,
sì, è tutto illuminato dalla parola di Gesù, e Gesù è chiarissimo la cosa, più gli fa capire, perché se Dio non parla, noi magari scambiamo per amore, poi di fronte alla parola, perché la parola di Dio è una spada, che mette, noi diciamo questo è il sentimento, questo è buono, questo è amore del prossimo, questo facciamo il dovere, questo è giusto, cioè, e ti arriva la parola di Dio, invece che ti fa capire, come si dice, c'è il tuo io, c'è il tuo egoismo, c'è l'ambizione, l'orgoglio.
Che le l'ho chiesto dopo tante lezioni che già avevo.
Ah, certo.
Pietro continua a insistere con il Signore. Perché in fondo c'è sempre quella parte del pensiero del suo io che non si rassegna. Quindi nella figura di Giovanni lui vede pur sempre quello che...
si portava dentro nel pensiero di Elisa, che era questo amore che aveva mancato nei confronti del maestro. Quindi, cioè, non realizza quello che il Signore gli chiede, seguimi.
È poco per volta.
Ricordo.
Si vanno? Niente. Si vanno? Il consiglio è molto largo.
Come
3 mesi,
sì.
Insomma, sempre lì.
Che ci vuole tempo per capire, per riflettere. È un...
I secoli. Quello che purgatore si trova da migliaia di anni. Perché appunto perché c'è difficoltà. Eppure tu pensi che in purgatorio uno non ha mica più la pressione del mondo esterno, eh?
Sì, appunto, eppure, c'è l'orientamento, eppure, c'è la convinzione.
Eppure, guarda, quanto uno capisce, quante difficoltà uno ha a capire. Il problema è quello.
Allora non dobbiamo preoccuparci tanto se facciamo tanta fatica.
Eh?
Non dobbiamo preoccuparci così tanto di fare tanta fatica.
Ma quando uno ama, si ama veramente, mi spiego, fa tanta fatica. Si impegna molto. A tutto l'interesse. D'altronde vale soltanto quello che si paga molto. Perché più uno paga per una cosa e più resta stretto quella cosa lì, perché l'ha pagata tanto. E se noi per conoscere Dio paghiamo tutta la vita, sacrifichiamo tanto del nostro mondo, e quello si terrà molto stretto in Dio. Perché la capacità di unione si forma lì, quando uno fatica, quando uno deve pagare. E quello è il pagare di persona. Perché quando io cerco l'appoggio di altri è perché in fondo voglio pagare poco. Allora ho bisogno di un altro, mi vuole pagare poco. Ma noi mi accorgo che volendo pagare poco, io mi creo un legame debole, poco resistente. Ma invece dove uno paga e paga forte, si crea un legame fortissimo. Quindi Dio ci sta insegnando come si creano i legami per la vita eterna. Quindi fin tanto che noi abbiamo occasione di pagare, paghiamo volentieri.
Perché, no, è un modo per legarci.
Sì, perché è tutto il suo favore. Dio non ha bisogno, mi spiego, dei nostri sacrifici, delle nostre aperte. Siamo noi che abbiamo bisogno per creare quel legame, mi spiego, che ce ne sono legami forti. Anche in chimica ci sono legami deboli e legami forti.
Abbiamo
qui, contrariamente a Giovanni, che ha un rapporto personale intimo con Gesù, Pietro guarda ancora gli altri, ecco, è in cammino. E quindi è uno specchio per noi, come qualora anche Gesù ci dicesse seguimi e già per la seconda volta, eccetera, anche questo ci fa toccare con mano che dobbiamo contare su di lui.
Guarda, facciamo quello che sei qua, in sua abbondanza. Con lo stare a cena ho detto tutto, ma Pinuccia, quante volte dobbiamo ripetere il Vangelo di San Giovanni? Vedi, dopo ti lamenti. Versetto 22, Gesù gli disse: se io volessi che egli rimanga affinché io venga, che ti importa? Tu segui me.
Sì. Gli dice: sono io che devo preoccuparmi di lui, non sei tu. Il rapporto è tra lui e me come è tra te e me.
Proprio che il rapporto è sempre personale, mi capisci? Sì. Non c'è tanta dipendenza, Franca.
Che è quello che ci deve importare, seguire lui in un altro.
La nostra vita è in Dio. Sì, sì.
È Dio che dispone personalmente di ogni creatura, perciò non possiamo non interferire, dobbiamo cominciare a rispondere noi
alla chiamata. Infatti quando anche gli apostoli chiedono, sono tanti quelli che si salvano, dice procuratevi di voi, sforzatevi voi di entrare. Sì, sì.
Che io rimanga finché io venga.
Se io voglio che lui rimanga fin tanto che io venga, tu sei. Non
questo che rimanga,
che il destino di Giovanni era quello di restare fermo in attesa dell'incontro della sua seconda venuta, perché c'è una seconda venuta, noi stiamo andando verso una seconda venuta del Cristo, ed è una venuta personale quella. La prima venuta è una venuta sociale, diciamo così, perché è venuto, si è incarnato. La seconda venuta è che è la venuta della rivelazione del Figlio di Dio, in Dio e da Dio, è una vita essenzialmente personale. Per cui per taluni quella venuta lì può essere notte, fine di tutto, è soltanto fine. Mi spiego? Per altri invece può essere giorno pieno, contemplazione della verità di Dio in tutto, del piacere di Dio in tutto. Ma si contempla il pensiero di Dio in tutto in quanto lo si scopre personalmente in noi, in Dio, dal Padre. Allora, ognuno di noi è capace di vedere fuori soltanto quello che ha maturato dentro. Questa è la seconda venuta.
Quindi questo significa che Pietro invece deve ancora fare questo cammino che Giovanni ha fatto.
Perché infatti lui dice, tu segui me, lui, io voglio che lui resti.
Ma questi due personaggi, Pietro e Giovanni, sono tutti due noi.
C'è
questo conflitto che rimane
fino, si capisce.
Non siamo proprio completamente noi stessi.
Si capisce.
Quindi si capisce proprio che la morte dell'io viene completamente.
Cioè qui si fa capire, ma è tutto disegno di Dio, mi spiego, che Giovanni era quello che veramente amava. Pietro si credeva di amare. E ha fallito. Giovanni è quello che veramente amava, ma non perché Giovanni amasse. Perché era amato. Allora ci siamo fatto preferenze. No, è Sena per farci capire, perché questi due sono dentro di noi. Dentro di noi c'è quello che dice io ti amo. E c'è quell'altro che ci dice che riceve soltanto amore perché io non sono capace di amare. Quindi Giovanni è quello che riceve amore, l'altro è quello che crede di amare. Questo qui fallisce e l'altro. Chissà.
Questo rimanere finché io venga però è analogo a seguire Gesù.
È il per seguire.
Perché rimani con.
Cioè sembrare, quando tu scopri la vita vera tu cominci a fermarti, prima le tue cose, no? Infatti quando uno comincia a scoprire la verità ti accorgi che passa dal movimento però alla sorta, si ferma. Magari vanno in deserto, vanno in eremitaggio, cioè non si ferma, non muore più, perché c'è un'involuzione, cioè c'è un cambiamento.
Sì, ma
perché il movimento viene dentro, mentre prima il movimento era fuori, adesso il movimento è dentro e quindi con il movimento è dentro tu ti fermi.
È un seguire quello che Gesù dice, quindi.
Ma è un seguire qui per intelligenza. Capisci? Invece Pietro con la passione di passare per esperienza, capisci? Quindi abbiamo il movimento esterno.
Ecco, quindi seguire che dice a Pietro è ancora muoversi, toccare con mano.
L'altro invece deve aspettare per ricevere la luce. Infatti Giovanni è caratterizzato da colui che riceve. Infatti Giovanni non è colui che amava di più, ma è colui che riceve più amore, mi spiego? Ecco, quello che riceveva.
Sì.
Ora si entra ricevendo, mi capisci? Si entra nella luce ascoltando Dio, quindi ricevendo da Dio. Fin tanto che uno fa conto su, ripiego su se stesso, eccetera. Allora qui deve seguire, deve imparare a seguire. Per maturare, arrivare a quella maturazione in modo da scoprire che deve ricevere. E che non deve invece fare.
Sì, questo imparare a seguire Gesù, come sarebbe? Deve
imparare a seguire Gesù fino all'annullamento, mi capisci? Perché tutta la lezione di Gesù è quella di condurre noi
a scoprire
il nostro niente, la nostra impotenza, la nostra morte, il nostro tardimento, cioè, e che soltanto facendo conto su Dio, Dio fa di noi, capito? La creatura vera. Per cui Dio bisogna lasciare fare a Dio, capisci? Imparare a vivere nell'iniziativa di Dio. Ma fin tanto che noi facciamo conto sulle nostre iniziative, sui nostri impegni, e con loro qui dobbiamo seguire Gesù fino a quella conclusione lì, capito? Al fallimento di Gesù. Mi capisci?
Sì, sì.
Qui vediamo la parte di Maria e la parte di Marta un po', no? Perché Maria restava ai piedi di Gesù, Marta giaceva ancora. E anche qui sembra che Gesù, come laggiù, richiamava Marta mettendogli come esempio Maria, no? Che ha scelto la parte migliore, qui anche praticamente gli dice seguimi perché anche tu devi diventare come lui, che voglio che resti finché venga.
Dio proprio condurre tutti, capisci? Alla vita vera.
Cioè, rimanendo nel suo pensiero che si arriva a conoscere il Padre e quindi a ricevere questa seconda venuta del Cristo.
Sì, perché la seconda venuta si è soltanto dal Padre, perché se non il Padre conosce il Figlio. E quindi viene passato verso la conoscenza del Padre, dalla conoscenza del Padre, poi dopo allora si riceve la conoscenza del Figlio, capisci? Tanti no. Due minuti di silenzio.
Quando siamo nel pensiero del nostro io, ancora Dio è il proprio.
Franca.
Perché è veramente importante è conoscere Dio, perché solo conoscendo Dio si vuole quello che vuole Dio, quindi non si subisce.
Sì, dobbiamo tenere presente che la nostra volontà è sempre una funzione, matematica funzione, un'espressione, mi spiego, della conoscenza. La conoscenza, capito quello? Tu non puoi volere una cosa che non conosci. Non puoi volere una cosa che non conosci, capito? Quindi la volontà è dipendente dalla conoscenza, capito?
Sì.
Silvia?
Niente. Il Signore mi fa capire che cosa posso fare per mettere la religione. Nasce.
Sì. Sì. Tiziana, volete?
No, basta. Io non c'è la libertà.
Sì. Alberto, passa.
Se il Signore, cioè, diciamo, vuole che segua la sua strada.
Per la nostra vita, perché la sua strada è la nostra vita.
Sì, la sua vita.
La sua strada è nostra vita. Lui vuole che noi viviamo. Lui vuole che noi viviamo. Noi invece pensando in noi, noi ci uccidiamo. Dio non vuole che noi moriamo.
Non dobbiamo essere egoisti, cioè pensare.
L'egoista sì, l'egoista è un suicidio. Questo è un suicidio. Si scava la tomba, capito? Con le sue stesse mani. Domenico?
Gesù dice quando sarò innalzato tirerò tutto.
Sì.
Non devo tanto preoccuparmi di amare, ma lasciarmi amare.
Certo. Di conoscere come Dio ci ama. Devo conoscere, perché conoscendo allora tu scopri. Capisci?
Quanto? Due.
La prima non ha preso prego.
Prego.
La scelta di Dio è essenzialmente fatto da, di persona, cioè personale.
Personale, fatto personale. Dio citata personalmente, non citata in gruppo, massa. Appunto perché Dio conosce tutto di noi. Noi trattiamo la massa, il gruppo, in quanto siamo deficienti di intelligenza, mi spiego? Allora dobbiamo fare il gruppo, ecco, fare un comune denominatore. Dio non è deficiente di intelligenza. E allora proprio perché conosce tutto di noi, ci tratta personalmente. Ecco, si va.
Restare come il Cristo, luce con luce fino alla mente.
Certo. Ma sai cosa vuol dire restare con Cristo?
E questo ascolto e questo seguire.
Questo comprendere quello che lui parla, quello che lui dice. Comprendere quello, capito? Perché tu segui in quanto cerchi di capire l'altro. Cerchi di capire. Capito? Ora, Dio è uno che parla con noi. Noi lo seguiamo in quanto ci impegniamo a capire quello che lui dice. D'accordo?
Tutto è un'opera di Dio per salvarci.
Tutto.
Cercherete, non mi troverete. Gesù.
Fin tanto che noi facciamo un conto su noi stessi.
Sì, per, certo. Per farsi trovare.
Per farsi capire, sì.
Gesù ci dice, seguimi perché ci
scopriamo
noi stessi.
Che si entra nella vita vera della conoscenza ricevendo. Mi è piaciuta questa espressione, non l'ho mai intesa in questo che il discepolo che Gesù amava.
Non registriamo mica niente.
Parli pure.
Allora, urlo. Che
si lamenta sempre che gli altri parlano secondo voi.
Si entra nella conoscenza ricevendo.
Sì.
E allora mi ha colpito questa espressione di Giovanni, che non l'avevo mai intesa come stasera. Cioè, il discepolo che Gesù amava. cioè proprio come mette in rilievo come il vero amore è un ricevere, un sentirsi amati. Certo, ecco. Certo. Ecco. E proprio in contrapposizione con Pietro che voleva amare.
Certo, perché più noi crediamo di amargli, se noi amare, e più noi perdiamo la capacità di amare, capisci? Proprio quando noi crediamo, capisci, l'impegno di amare, tu perdi. Scopri invece quanto non sappiamo.
Ecco, si scopre l'amore di essere amati quando uno si dimentica. Allora tutto lo sguardo sull'altro e certo. Lo può percepire. Se non passiamo grossolanamente davanti a noi.
Certo.
Ecco, allora
perché
succede.
Poi essenzialmente. Adesso mi squinterni qui.
Ah no, non è qui.
Ecco.
Allora, era sull'osi dello spirito di mercoledì, che è un'impressione bellissima. Luce infinita, trascurata, disprezzata, soffocata, certo. Stupenda. Certo.
Perché amare vuol dire pensare, essere amati vuol dire essere pensati. Ora quando tu pensi ti privi di essere pensati. Capito?
Grazie.
Prego.
Cioè Adamo conversava con Dio, no? Tutte le sere. Perciò più di Dio non c'è niente. Però perché aveva bisogno di un'altra, di qualcos'altro. E Dio l'ha accontentato.
Ma il tempo
Dio...
di Maria.
Oh mamma mia, ma mi torna sempre su quelli che l'ho letto tre volte.
Ma
devo rileggerlo ancora.
Povri me soli.
No, ma
c'è scritto quella.
Ma povri me soli.
Ma è un altro.
Pensavo
problema.
Che ho faticato tanto.
Non ci credo. No, ma il problema è un altro.
Ma c'è.
Perché noi non dobbiamo pretendere niente dalla creatura. Se Dio gliela. Lo so per cosa gliela messa vicino. Lo so. Ma io mi metto dalla parte di Eva, no? Ecco, io sono Eva, non sono Adamo.
Sì.
Quindi dico, è lecito pretendere qualche cosa anche dalla creatura.
Oh, sono sempre lecito.
E vede, ma è tutto il giorno che mi dice, questa sera glielo chiedo, poi no, non glielo chiedo, se glielo chiedo.
Ma insomma,
è lecito.
Ma la donna è fatta per, anche lei per Dio, è fatta per conoscere Dio, è fatta per la vita eterna, non ha il destino. La donna non è fatta ad avere l'uomo come destino.
Ma
l'uomo
sì.
Non deve vivere per l'uomo, se vive come l'uomo fallisce.
Ma il mio discorso
e se l'uomo vive per la donna fallisce.
Ma il mio discorso è quello che abbiamo già fatto tante volte, cioè che un albero di mele, io posso cercare le mele su un albero di mele e il melo me le deve dare le mele.
Sì.
Ecco, questo è il mio problema.
Sì.
Cioè non è andare a cercare stelle alpine nel campo dei grani.
Sì, ma lei sta cercando le mele, non su un melo, le sta cercando su un ginepro.
Dice.
Certo, è lì il fatto. Ma noi sbagliamo sempre il luogo. Andiamo a cercare mele, mi sono su un abete, su un larice, certo che non le trovo le mele. Mi capisci? Quando lei pretende.
Certo.
Oh, Tiziana.
Ciao. Ma le sembra una.
Tutta vestita nuova, come Valentina.
Come nuovo.
Tutto nuovo.
Ma è nuovo,
perché
non ci vediamo mai.
Così mai vista, quindi è nuova.
Ma non è una pretesa essere con una creatura e sperare che quella creatura abbia qualche cosa da dire. Questo non è cercare mele su un larice. Oh, questo io non lo capirò.
Che certo.
Che da
Tiziana. Tiziana è anche una donna. Provi.
Ma glielo chiedo poi quando
anche
ho
lei sposata.
Età, quando ho 22 anni di matrimonio.
Anche lei sposata.
Non glielo chiedo adesso.
È una donna molto fortunata.
Ecco, visto?
Ci credo. Penso proprio di sì. Perché camminate tutti e due nella stessa direzione.
Sì, anche.
Sì, anche. Così anche.
No, forse voleva dire che la sua fortuna è un'altra. Forse intendeva qualcosa.
No, è vero. No.
Soprattutto è quello. Perché se si fa la stessa strada non ci si strappa uno di qua e l'altro di là, no?
No, volevo dire nel senso che, insomma, Paolo è un grosso aiuto in quel senso lì, volevo dire. Anche, io spero anche per lui, però lui per me forse di più.
Ah, si ricorda la conclusione di domenica scorsa?
Sì.
Si ricorda?
Sì.
Si ricorda?
Sì, sulle solitudini.
Qual è stata la conclusione?
Che noi facciamo esperienza di solitudine quando... cioè la solitudine è ancora una parola di Dio, quando vuol dirci che...
No, la conclusione non è stata quella. Domenico lo sa. Se l'ha persino scritta. Scritta sul muro. Eh? Quella che è scritta sul muro. Domenico lo sa.
Caratteri cubitali.
Se l'ha scritta sul muro, là, a casa sua. Nel suo eremitaggio.
E quando Dio parla con noi, tutto
E se Dio non parla, nessuno parla, è inutile che lei pretenda che qualcuno le parli, se Dio non parla. Assolutamente, se Dio non parla, non c'è nessuno che parli, c'è nessuno che la possa capire, nessuno che la possa comprendere, non c'è nessuno che parli con lei. Lei si sente sola. Ora, chi veramente parla con noi è Dio, e bisogna trovarlo, questo Dio che parla con noi. Ma se noi non troviamo il Dio che parla con noi, noi inutilmente cerchiamo delle creature che parlino con noi, non possono parlare con noi.
Cioè, è bello fare esperienza di un Dio che parla con noi quando, quando non c'è nessun altro, è facile. Quando poi arriva qualcuno, mi pare impossibile di trovare Dio che parla con me attraverso il silenzio degli altri.
Non ci siamo. Dico, quando Dio parla con noi, dà a noi la possibilità di intendere il linguaggio di tutti, il significato di tutti. E tutto per noi ha senso e significato quando Dio parla. Quando Dio non parla, non c'è nessuna creatura che possa comunicare con noi qualche cosa.
Il linguaggio di Dio attraverso.
Guardi, quando lei ha sperimentato l'amore ed era innamoratissima di suo marito, mi spiego, tutti le parlavano, tutti le cantavano attorno. Bene? Lei non dava mica d'elemosinare che qualcuno le parlasse, sovrabbondava di tutto, perché aveva l'animo carico. Ecco, il tempo poi passa, ma tutto quello è segno per farci capire che se tu sei carica di Dio, ti accorgerai, è lo stesso, perché l'amore è unico solo, capito? È lo stesso, quando tu sei carica di Dio ti accorgi che tutto canta attorno a te, e tutto ti parla, e tutti ti parlano. Anche chi ti pesta un piede è ancora uno che ti parla. Ma se uno non sente questo parlare di Dio, inutilmente va a invocare, capisci? Che qualcuno pensi a lui, che qualcuno lo guardi, che qualcuno gli parli. Dobbiamo convincersi di questo, che anima di tutto è Dio.